Capitolo 17. Giorno di bucato. Pesca e pescatori. Dell'arte di pescare. Un coscienzioso pescatore alla mosca. Una storia peschereccia. Ci fermammo 2 giorni a Stretley e ci facemmo lavare gli abiti. Avevamo provato a lavarceli da noi, nel fiume, sotto la direzione di Giorgio. Ed era stato un fallimento. Anzi, più di un fallimento, perché stavamo, dopo averci lavato gli abiti, peggio di prima. È vero che erano stati sudici, sudicissimi, prima che li avessimo lavati, ma si potevano portare. Dopo... Bene, il fiume fra Reading e Helly era molto più pulito di quel che non fosse apparso prima. Tutto il sudicio contenuto nel fiume fra Reading e Helly lo raccogliemmo noi durante l'operazione, compenetrandolo nei nostri panni. La lavandaia di Stretley dichiarò che doveva farci pagare il triplo del prezzo abituale, perché la sua fatica non era stata di lavare, ma piuttosto di fare una specie d'escavazione. Pagammo il conto senza mormorare. I dintorni di Stretley e Gorin sono un gran centro di pesca. Vi abbondano lucci, lasche, ghiozzi e anguille, e non c'è che da sedersi e da pescarli tutto il giorno. Alcuni fanno così, ma non li acchiappano mai. Io non ho mai conosciuto nessuno che abbia mai acchiappato nulla giù nel Tamigi, tranne che non si trattasse di avanotti e di gatti morti. Ma questo, si capisce, non ha nulla a che fare con la pesca. La locale guida del pescatore non dice una parola intorno alla cattura di qualche cosa. Dice che il punto è una buona stazione da pesca. E da ciò che ho veduto del luogo, io sono assolutamente disposto a corroborare questa affermazione. Non v'è alcun punto al mondo dove si possa aver più da pescare o dove si possa stare a pescare per un più lungo periodo. Alcuni pescatori ci vanno e pescano per un giorno e altri si fermano a pescare per un mese. Si può fermarsi a pescare per un anno se si vuole. Sarà sempre lo stesso. La guida del pescatore nel Tamigi dice che qui si possono avere anche piccole lasche e perche, ma in questo la guida del pescatore ha torto. Piccole lasche e perche forse ce ne sono, anzi, so di certo che ce ne sono. Potete vederle a mucchi quando fate una passeggiatina lungo la riva. Corrono a mettersi a mezzo fuori dell'acqua con le bocche aperte per acchiappare i biscotti sbriciolati. E se fate un bagno vi si affollano intorno e vi ostacolano e vi irritano. Ma non si possono avere per un pezzo di verme sulla punta d'un amo, né per nulla di simile. Oh no! Io so di non essere un buon pescatore. Una volta dedicai parecchia attenzione a questo argomento e avevo fatto, come credevo, qualche progresso. Ma i vecchi pratici mi dissero che non ci sarei mai riuscito e mi consigliarono a rinunziarvi. Avrei imparato benissimo a gettar l'amo e sembrava che in questo avessi molta acutezza e abbastanza pigrizia organica. Ma essi erano sicuri che non sarei mai stato pescatore. Non avevo l'immaginazione sufficiente. Dissero che come poeta, narratore di avventure fantastiche, cronista o qualsiasi altra cosa di simile, sarei potuto arrivare a una posizione discreta, ma che a guadagnarmi una certa considerazione come pescatore del Tamigi mi ci sarebbe voluta più mobilità di fantasia e più forza di invenzione che non possedessi. Certi hanno l'impressione che tutto ciò che occorra per formare un buon pescatore sia l'abilità di dir bugie facilmente e senza arrossire. Ma è un errore. La semplice e ardita costruzione non serve, anche più novellini ne son capaci. È nel particolare minuto, nel tocco ornamentale della probabilità, nell'aria generale di scrupolosa, quasi pedantesca veracità che si conosce il buon pescatore. Chiunque può venire a dire «Ah, io ho acchiappato 15 dozzine di perche ieri sera» o «Lunedì scorso ho pescato un carpio che pesava 18 libbre e misurava 90 centimetri dal muso alla coda». Non v'è l'arte e l'abilità che ci vuole per questa sorta di cose, questa improntitudine, nient'altro. No, il pescatore compito aborre dal dire una bugia a questo modo. Il suo metodo è per se stesso uno studio. Egli si presenta tranquillamente col cappello in testa, si impadronisce della poltrona più comoda, accende la pipa e comincia a emettere nuvole di fumo in silenzio. Lascia che i più giovani si millantino per un po', e poi, durante una calma momentanea, si cava di bocca la pipa e osserva, mentre ne scuote la cenere dal fornello. «Bene, martedì sera ho fatto una presa, che è bene non dica a nessuno». «Oh, perché?» si chiede. «Perché penso che nessuno mi crederà se lo dico». risponde il brav'uomo calmo e senza neppure una sfumatura d'amarezza nel tono. Si ricarica la pipa e chiede al padrone del locale di portargli uno di whisky, freddo. V'è un po' di silenzio perché nessuno si sente sufficientemente sicuro di sé da contraddire il vecchio galantuomo. E così questi ha da continuare da sé senza alcuno che ve lo incoraggi. «No», egli continua pensoso, «neanche io lo crederei se qualcuno me lo raccontasse, ma tuttavia è un fatto. Ero stato seduto lì tutto il pomeriggio e non avevo acchiappato letteralmente nulla, tranne poche dozzine di perche e una ventina di piccole lasche. E stavo appunto per andarmene scoraggiato quando sento una stretta piuttosto forte alla lenza. Credevo fosse un altro pesciolino e stavo per tirarla. Accidempoli se potevo più muovere la canna! Ci volle mezz'ora, mezz'ora, signori, a tirar fuori quel pesce, e ogni momento temevo che la lenza si dovesse rompere. L'ebbi finalmente, e che credete che fosse? Uno storione di 40 libbre, preso con una lenza, signori! Sì, potete sorprendervene. Un altro di whisky, trattore, per piacere. E poi continua col narrare la meraviglia dei presenti, e ciò che disse la moglie quando egli ritornò a casa, e ciò che ne aveva pensato Giovanni Buggles. Una volta io chiesi al padrone d'un albergo sul fiume se non gli facesse male talvolta l'ascoltare i racconti che gli toccava sentire dai pescatori, ed egli mi disse: «Ah no, non più, signore. In principio mi acciaccavano un po', ma Dio vi benedica. Io e mia moglie ora li ascoltiamo tutto il giorno. Abbiamo finito con l'abituarci. Abbiamo finito con l'abituarci». Conobbi una volta un giovane che era molto coscienzioso e che quando prese a pescare risolse di non esagerare mai più del 25%. «Quando avrò acchiappato 40 pesci», egli si disse, «dirò alla gente che ne ho acchiappato 50 e così via. Ma non dirò più bugie di così, perché dir bugie è peccato». Ma il piano del 25% non si dimostrò affatto pratico. Egli non fu mai capace di usarlo. Il maggior numero di pesci da lui acchiappato in un giorno non fu mai più di 3, e non si può aggiungere il 25% al 3, almeno trattandosi di pesce. Così accrebbe la percentuale a 33 1/3, ma neppur così combinava quando egli aveva acchiappato 2 o 3 capi, e allora, per semplificare, si propose di raddoppiare la quantità. Osservò questa disposizione per un paio di mesi, ma poi ne divenne malcontento. Nessuno gli credeva quando assicurava che raddoppiava soltanto, e lui perciò non guadagnò alcun credito di sorta, mentre la sua moderazione gli dava un grande svantaggio fra gli altri pescatori. Quando aveva realmente acchiappato 3 pesciolini e diceva che ne aveva acchiappato 6, si sentiva geloso di sentire un altro, che sapeva di certo ne aveva acchiappato soltanto 1, andare in giro spacciando d'averne prese 2 dozzine. Così fu costretto a ricorrere a un'altra decisione, alla quale si tenne poi religiosamente sempre, e cioè di contare ciascun capo per 10 e di fingerne 10 iniziali. Per esempio, se non ne acchiappava nessuno, diceva d'averne acchiappati 10. Secondo il suo sistema, non si poteva mai pescarne meno di 10. Questo era il principio al quale egli si informava. Poi, se per caso realmente ne acchiappava uno, diceva 20, mentre 2 pesci contavano per 30, 3 per 40 e così via. È un metodo semplice e ben congegnato, e recentemente si è detto che sia adottato da tutta la confraternita peschereccia in generale. Anzi, un paio d'anni fa il comitato direttivo dell'associazione fra i pescatori del Tamigi ne raccomandò l'adozione, ma alcuni dei membri più anziani lo combatterono. L'avrebbero accettato, dissero, se il numero fosse stato raddoppiato e si fosse contato ogni pesce per 20. Se mai avete una sera d'avanzo sul fiume, vi consiglierei di entrare in una piccola trattoria di qualche villaggio e di pigliar posto fra gli avventori. Sarete quasi certi di incontrarvi un paio di pescatori alla lenza, occupati a centellinare il loro ponce, il quale vi racconteranno abbastanza aneddoti pescherecci da darvi una indigestione per un mese. Giorgio e io non so che ne fosse in quel momento di Harris. Egli era uscito a farsi la barba subito dopo colazione, era ritornato e aveva passato 40 buoni minuti a ingessarsi le scarpe e quindi non lo avevamo più veduto. Giorgio e io perciò e il cane, lasciati a noi stessi, andammo la seconda sera a fare una passeggiata fino a Wellington e al ritorno entrammo in un piccolo alberghetto sul fiume per riposarci e peraltro. Andammo a sederci nella saletta. C'era un vecchio che fumava una lunga pipa di creta e noi, naturalmente, cominciammo a chiacchierare. Egli ci disse che era stata una bella giornata quel giorno e noi che era stata una bella giornata il giorno prima. E poi ci dicemmo a vicenda che sarebbe stata una bella giornata il giorno dopo. E Giorgio aggiunse che sembrava che il raccolto promettesse di venir su magnificamente. Dopo apparve, nell'uno o nell'altro modo, che noi eravamo forastieri e che ce ne saremmo andati la mattina seguente. Poi la conversazione ebbe una pausa, durante la quale i nostri occhi si misero a vagare in giro per la stanza, per posarsi finalmente su una vecchia polverosa campana di vetro, fissata in alto sul caminetto e contenente una trota. Quella trota quasi mi affascinò. Era un pesce così mostruoso. Veramente alla prima occhiata mi parve che fosse un merluzzo. Ah, disse il vecchio seguendo la direzione del mio sguardo. Bel pesce quello, eh? Veramente straordinario, mormorai. E Giorgio chiese al vecchio quanto credeva che pesasse quell'esemplare. 18 libbre e 6 once, disse l'amico levandosi e infilandosi il soprabito. Sì, continuò, fanno 16 anni il 3 del mese prossimo che io l'ho presi. L'acchiappai proprio sotto il ponte con un avanotto. Ma avevano detto che c'era nel fiume e io dissi che l'avrei presa, come infatti feci. Credo che ora non ne troverete più da queste parti pesci della stessa dimensione. Buonasera, signori, buonasera. E uscì lasciandoci soli. Da quel momento non potemmo staccar gli occhi dal pesce. Era veramente molto bello. E lo stavamo ancora guardando quando il procaccia del luogo, che aveva appunto data una capatina nell'albergo, venne alla porta della stanza con un boccale di birra in mano e anch'egli si mise a guardare il pesce. Una bellissima trota questa, disse Giorgio volgendogli la parola. Lo potete ben dire, rispose il procaccia e aggiunse dopo un sorso di birra. Forse voi non c'eravate qui, signori, quando fu acchiappato quel pesce. No, gli rispondemmo, siamo forastieri. Ah, disse il procaccia. Allora si capisce, son quasi 5 anni che acchiappai quella trota. Ah, allora foste voi ad acchiapparla? Io dissi. Sì, signore, rispose il vecchio con genialità. L'acchiappai proprio sotto la chiusa, perlomeno ciò che era la chiusa allora, un venerdì di pomeriggio. E la più strana cosa si è che l'acchiappai con una mosca. Io ero andato, iddio vi benedica, a pescarlucci, non pensando neppur per idea a una trota. E quando vidi quel colosso all'estremità della lenza, mi pigli un accidente se non me ne sorpresi. Come vedete, pesava 26 libbre. Buonasera, signori, buonasera. 5 minuti dopo entrò una terza persona che descrisse come essa avesse acchiappato la trota una mattina di buon'ora con un pesciolino. E quindi se ne andò. Ed apparve un signore attempato, d'aspetto abbastanza solenne, che si sedette accanto alla finestra. Per un poco nessuno di noi parlò, ma finalmente Giorgio si volse al nuovo venuto e disse: Scusate, spero perdonerete la libertà che noi forastieri in questo paese ci prendiamo, ma il mio amico qui e io vi saremmo tanto obbligati se ci voleste dire quando acchiappaste quella trota lì. Ma chi vi ha detto che acchiappai io quella trota? Domandò l'altro sorpreso. Rispondemmo che non ce l'aveva detto nessuno, ma in un modo o nell'altro sentivamo istintivamente che l'aveva acchiappata lui. Bene, è strano, molto strano, rispose l'altro ridendo. Perché in realtà voi avete ragione. L'acchiappai io. Ma andare a immaginare che voi l'avreste indovinato. Poveretto me, è una cosa straordinaria. E poi continuò dicendo che gli era occorsa mezz'ora per tirarla a riva e che gli si era rotta la canna. L'aveva pesata accuratamente a casa e la bilancia aveva segnato 34 libbre. Se ne andò a sua volta e dopo che se ne fu andato ci si presentò il padrone dell'albergo. Gli narrammo le varie storie della sua trota ed egli si divertì immensamente e rise assai cordialmente con noi. Va a pensare che Gerolamo Bates, Giovanni Magles, il signor Jones e Guglielmino Maunders vi dovessero raccontare che l'avevano acchiappata loro. Ah, questa è buona, disse il brav'uomo ridendo di cuore. Sì. Son proprio le persone che me l'avrebbero data per esporla nella sala se l'avessero acchiappata loro. Proprio! Ha ha ha! E allora ci raccontò la vera storia del pesce. Sembrava che l'avesse acchiappato lui, molti anni prima, quando era ragazzo, non per qualsiasi sua abilità, ma per quell'ingiustificabile colpo di fortuna che pare accompagni sempre lo scolaro che marina la scuola e va a pescare in un pomeriggio di sole con un pezzo di corda legato all'estremità d'un ramo d'albero. Egli disse che l'aver portato a casa quella trota gli aveva risparmiata una solenne bastonatura e che anche il maestro gli aveva detto che la trota valeva la regola del 3 e tutta la computisteria messe insieme. L'albergatore a questo punto fu chiamato fuori della stanza e Giorgio e io volgemmo lo sguardo al pesce. Era veramente una trota meravigliosa. Quanto più la guardavamo, tanto più ci appariva stupefacente. Interessò tanto Giorgio che egli si arrampicò sulla spalliera d'una sedia per osservarla meglio. E allora la sedia scivolò e Giorgio s'abbrancò furiosamente alla campana di vetro della trota per non cadere, ma la campana precipitò a terra con uno scroscio e Giorgio con la sedia sulla campana. «Non hai rovinata la trota!» gridai sgomento accorrendo. «Spero di no!» disse Giorgio levandosi cauto e guardando in giro. Ma purtroppo sì. La trota giaceva in terra sparsa in mille frammenti. Dico mille, ma forse erano soltanto 900. Non li contai. Pensammo che era strano che una trota imbalsamata dovesse rompersi in pezzettini così. E sarebbe stato strano se la trota fosse stata imbalsamata, ma non lo era. La trota era di gesso.